Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, benvenuti, bentrovati all'appuntamento settimanale con le nostre storie di periferia. Quest'oggi sono in compagnia di Franco Di Mare, giornalista, inviato di guerra per il TG1 e il TG2 della RAI, conduttore televisivo al timone dal 2004 del programma 1 Mattina, in onda tutti i giorni dalle 6.45 alle 10. E in ultimo scrittore, perché è anche scrittore. Innanzitutto benvenuto.
E... bentrovati.
Allora, dicevo presentandolo appunto che lei dal 2004, quindi da 13 anni, conduce 1 Mattina. Però appunto il programma non è nuovo, nel senso che proprio recentemente ha festeggiato il suo 30° anno di età.
Certo.
E in questa occasione c'è stata per l'appunto una telefonata speciale. Secondo lei perché Papa Francesco ha telefonato proprio a voi? Ha deciso di farvi questi auguri in diretta?
Me lo sono chiesto per settimane. Qualcosa avrà contato il fatto che il direttore Mario Orfeo ci teneva particolarmente, ovviamente, ma per noi era un sogno irrealizzabile. Io credo che in fondo questo Papa in particolare conosca l'importanza e pratichi l'importanza della comunicazione ad ogni livello, e questo suo naturale afflato per gli altri lo porta a utilizzare tutti i mezzi a disposizione. E il nostro è un mezzo molto popolare che entra nelle case di tutti, e evidentemente lui ha pensato di cogliere il segno di questa popolarità che noi abbiamo, di questa diffusione capillare che noi abbiamo, anche della fiducia che la gente ci dà e soprattutto del fatto che noi siamo vocati all'ascolto degli altri, perché la nostra è una trasmissione che si pone anche in ascolto dei temi sociali, politici e anche quelli di attualità, che purtroppo spesso è drammatica, quindi giovani, poveri, gli ultimi. Evidentemente qualcuno, io immagino che loro ci abbia mai visto, ma qualcuno gli avrà detto che forse eravamo una trasmissione che poteva anche accogliere una sua telefonata.
Ma curiosità, come e quando è nata in lei la passione per il giornalismo? È stata una scoperta, una vocazione?
Io sono uno di quei casi veramente che credo, temo che si contino come pochi purtroppo, in cui io faccio quello che volevo fare da bambino. E il primo tema che volevo fare da grande, io volevo fare il giornalista, ma peraltro volevo fare anche l'inviato di guerra, perché mio papà mi regalava libri quando ero ragazzo e mi regalava Hemingway, e allora magari non lo capivo neanche così tanto bene, però l'idea di questo uomo che andava nei luoghi, li descriveva, e grazie alle sue descrizioni, forse le sue parole riuscivano addirittura ad avere un'influenza sugli eventi, a me sembrava una cosa straordinaria, mi sembrava un eroe romantico, e mi innamorai proprio della professione di inviato di guerra, e sono riuscito a farlo, che è un po' come dire che un bambino che scrive un tema, voglio fare l'astronauta, poi diventa veramente astronauta. Io sono un uomo fortunato.
Abbiamo parlato appunto di paesi in guerra, quindi periferie del mondo, e le periferie, care a Papa Francesco, sono un tema, insomma, che lei ha trattato, ha toccato, in particolare con un libro, Il Paradiso dei Diavoli. Se lei dovesse descrivere la sua città e la periferia della sua città, cioè Napoli, come la descriverebbe?
Napoli è una città molto particolare. Io credo che insieme a Rio de Janeiro sia la sola città che abbia la periferia al suo interno. Periferia è una parola che deriva dalla crasi di due parole greche, vuol dire fuori dalle mura del centro storico. Per Napoli e per Rio de Janeiro questa locuzione non vale, non è così, questa definizione è sbagliata, perché la periferia a Napoli e Rio de Janeiro è dentro le mura del centro storico. E noi abbiamo questa speciale, come dire, condizione che fa sì che le periferie siano dentro, e noi dialoghiamo costantemente con la periferia. Il limes, il confine tra devianza e comportamento civile corretto, non esiste. Non che le periferie siano tutte devianze, ovviamente, ma la devianza spesso attiene alle periferie. Guardiamo quello che succede a Parigi con le banlieue. Pensate che cosa potrebbe essere Parigi se avesse le banlieue vicino alla Torre Eiffel. Ecco, Napoli è così, per cui la difficoltà, ma anche la straordinarietà, la ricchezza culturale, il sincretismo, diciamo così, sociale e politico di Napoli deriva da questo, la sua irredimibilità, la difficoltà di fare di Napoli una città ordinaria, tra virgolette, cioè come le altre, comune come le altre, sta in questo. Noi abbiamo il morbo dentro di noi ed è endemico ed è difficile fermare, per cui siamo dei malati cronici che vanno avanti in condizioni di salute accettabili, però abbiamo questo problema all'interno,
che è quello che poi la rende anche, insomma, unica
e straordinaria,
a
certo,
suo modo.
Assolutamente.
A proposito sempre di periferie di Napoli, lei ha un ricordo particolare che la lega magari alla scoperta, la prima scoperta della periferia di Napoli, delle periferie di Napoli?
Quando eravamo ragazzini, proprio piccoli, c'era un... io vivevo in un quartiere appunto di periferia che era di nuova costruzione. Noi facevamo delle sassaiole con i ragazzi dei quartieri vicino, eravamo, insomma, erano un po' i ragazzi della via Pal. E una volta le buscammo. E allora decidimmo di andare a fare un'azione di ritorsione, però ci servivano delle cose per difenderci, eravamo di meno di loro, insomma decidimmo di entrare in un cantiere edile che era lì vicino e prendere delle mazze, delle cose con cui poterci difendere in uno scontro con questi ragazzacci come noi. E decidimmo di entrare di notte, ed entrammo di notte per prendere questi bastoni. Non sapevamo che il cantiere era presidiato. Il guardiano sentì questi rumori, si spaventò, chiamò la polizia. La polizia bene ci sorprese, noi tecnicamente non lo sapevamo, ma eravamo dei ladri. E quest'uomo, questo poliziotto straordinario, un vero eroe civile, Dio lo benedica dove sta adesso, quando si è reso conto, questo maresciallo, che eravamo tutti ragazzi, non sapeva cosa fare, perché avrebbe dovuto portarci in riformatorio o giù di lì, insomma, denunciarci. Noi avevamo violato una proprietà privata. Ci mandò a casa con uno scappellotto a testa, e i pianti e le lacrime che ci uscirono, eccetera, furono, come dire, fummo non solo sedati, ma anche risolti. Da quel momento in poi diventammo adulti consapevoli.
Certo. Prima lei parlava appunto di una commissione tra miseria e nobiltà. Questa commissione le appartiene? Cioè lei,
sì,
in quali,
sì,
momenti della sua vita c'è questo dualismo?
Io sono cresciuto in un quartiere dove da un lato c'erano i signori e dall'altro c'erano i non signori, che non necessariamente significa delinquente, vuol dire i poveri, quelli che la vita se la tiravano con i denti. Certo. I miei genitori erano tra questi, erano poveri, però a me la scuola piaceva, insomma ero sempre diviso tra la strada e la scuola, e nella mia classe ci siamo ritrovati poi attraverso i social. Oggi ci sono medici, avvocati, ingegneri, ma c'è anche uno che è finito in galera come camorrista. Quindi eravamo tutti insieme, siamo cresciuti insieme. Il problema è che il limes, il confine tra il bene e il male, non lo si individua in quelle circostanze. È una cosa che noi abbiamo dentro e con la quale dobbiamo fare i conti, e la cultura, e la famiglia, e perché ce l'ha la fede, aiuta.
Certo. Secondo lei le periferie del nostro paese, mi riferisco soprattutto a quelle del meridione, no? Di alcune città del meridione, Napoli, Palermo, sono una questione locale che attiene solo agli enti locali, all'amministrazione locale, o nazionale? No? Per dirla alla Giorgio Bocca, Napoli siamo noi?
Sì, quello era un libro provocatore che però io ho amato, perché Giorgio Bocca veniva con un atteggiamento un po' piemontese, un po' savoiardo, diciamo così. Però non aveva torto quando indicava nel fatto che esiste evidentemente una attitudine alla lamentela, che noi ci guardiamo un po' l'ombelico e ci aspettiamo che la città si illumini da sola o che si pulisca da sola, mentre magari, come dice qualcuno, se io pulisco davanti all'uscio di casa la città si illumina tutta. Io cito sempre una epistola di Sant'Agostino che dice: sono tempi difficili, sono tempi cattivi, dicono gli uomini, si comportino bene, i tempi diventeranno buoni, perché i tempi siamo noi. Quindi esiste anche la responsabilità dell'individuo.
Certo.
E io credo che noi dobbiamo farci carico di questo, e non possiamo esimerci da fare qualche cosa perché queste periferie, e cioè gli scarti, gli ultimi come li chiama Francesco, trovino una loro collocazione, una loro dignità diversa. Non possiamo continuare a guardare agli altri come se fossero chissà cosa. Questo ragazzo che si uccide peraltro nel nord-est del nostro paese,
certo,
denuncia una condizione spaventosa di isolamento che oggi è dei giovani, è dei vecchi, è dei poveri.
Certo.
Ecco, noi possiamo fare qualcosa, e fare qualcosa significa cominciare a evitare di girare la testa all'altra parte.
Proprio in riferimento a quello che diceva lei, cioè all'atteggiamento ombelicale, no, della lamentela, quanto però è davvero presente lo Stato nelle periferie e nelle realtà degradate, quanto invece l'opera di riscatto, di redenzione è affidata ai singoli, no? Agli uomini di buona volontà, tiriamoci sulle maniche, diamoci da fare.
Certo. Si parla sempre di Scampia. Ora è vero che Scampia,
per esempio,
intanto per parlare di una periferia interna alla città, Scampia è a due passi dal cuore nobile di Napoli, dal centro storico, dalle meraviglie artistiche del centro storico, e Scampia è l'esempio di una distribuzione socio-urbanistica sbagliata all'epoca, quando venne immaginata.
Sì.
Le vele erano un cazzotto nello stomaco, erano una cosa devastante, infatti furono giustamente abbattute, ma abbattere le vele non basta se non si offre un'alternativa alla gente di Scampia. Ora, è vero che a Scampia c'è delinquenza, ma è anche vero che a Scampia c'è tantissima presenza, oggi anche dello Stato per fortuna, e soprattutto di chi è di Scampia e fa di tutto per affrancarsi dall'idea che Scampia sia la camorra. Non parlo soltanto delle parrocchie, delle chiese, del lavoro straordinario che fanno i preti di Scampia, ma parlo anche dei singoli cittadini, delle scuole. Quando a Scampia, per esempio, una scuola rimane aperta fino a sera, è un'alternativa formidabile alle sirene della camorra. Perché aprire una scuola o una palestra, come ha fatto,
offre una possibilità, un'alternativa, che è quello poi di cui hanno bisogno gli abitanti sul territorio. E, appunto, venendo, lei ha citato Scampia, una realtà analoga, insomma, Scampia ha fatto scuola anche a Roma, il Corviale, che ha più o meno le stesse dinamiche. Ma io vorrei sapere se, secondo lei, perché lo Stato, pur avendo a disposizione mezzi e risorse, non riesce a intervenire su questi territori, e invece la camorra o la mafia o la criminalità organizzata poi riescono invece sul territorio a creare, ecco, un indotto, tra virgolette, economico, che invece potrebbe creare lo Stato. Cioè, come mai non c'è questo intervento
forte? Perché è complesso ed è poco attrattivo inizialmente, però, come diceva un grande sociologo che è scomparso di recente, Zygmunt Bauman, che ha scritto La società liquida, la liquefazione della società significa che c'è una permeabilità e c'è una duttilità, una capacità di penetrazione che occupa tutti gli spazi lasciati liberi. Allora, se noi lasciamo libero uno spazio e non lo occupiamo con attività lecite, con attività che promuovono la coesione civile, la coesione economica, il progresso, e questi spazi vengono occupati da altri, perché quello spazio viene permeato, viene preso da chi fa altro. È lo Stato che lo dovrebbe fare, i cittadini ovviamente, ma anche lo Stato che dovrebbe essere presente in quei luoghi. Se questo non accade, quegli spazi vuoti vengono occupati da chi quello spazio lo fa fruttare economicamente, diventano luoghi di spaccio, diventano luoghi di malaffare.
Appunto, un luogo di spaccio, di malaffare, ma un fenomeno che, insomma, si sta diffondendo è quello dei baby camorristi, no? Infatti oggi insomma, sono stati presentati, no, romanzi, libri tra Santoro, sì, Saviano, sì, La paranza dei bambini. Ma secondo lei come si possono riscattare questi ragazzi? Cioè, Edoardo, no, parlava di Nisida, dell'aiuto, della... come si possono riscattare?
Quando Edoardo entrò a Nisida e disse una frase... poi successivamente terribile, disse fuitevin, cioè scappate, perché lui individuava, evidentemente un grande intellettuale, un grande drammaturgo, individuava come non rimediabili, non risolvibili i mali della città. Io non credo in questo pessimismo comico di Edoardo, perché i segnali di ripresa ci sono in città, al netto del fatto che c'è la paranza dei bambini, esiste questo, ma ecco, ancora una volta, la paranza dei bambini c'è lì dove i bambini vengono lasciati soli, abbandonati a se stessi, soprattutto i bambini di famiglie difficili, e non c'è un'alternativa, non si offre loro un'alternativa. Il valore sociale dell'apertura di una scuola, di un centro di ricreazione, di un centro culturale, di un centro musicale, di un teatro, è formidabile. A Roma abbiamo dei teatri di periferia che stanno dando dei risultati straordinari proprio sul piano della coesione, dell'attrattiva. Se noi non offriamo niente, le periferie rimangono luoghi di degrado.
Certo,
se la periferia diventa un luogo di attrazione dove ci sono artisti, bellezza, cultura, disponibilità del territorio, allora è difficile. La camorra non trova attrattiva in luoghi del genere.
Respiriamo dopo questi temi così importanti. Allora, televisione, lei appunto da 13 anni è la sveglia degli italiani. Ma che responsabilità è svegliare tutti i giorni gli italiani?
Enorme. Intanto dobbiamo mettere da parte i nostri problemi personali, perché la gente non importa nulla, e giustamente, perché ha i suoi. Per cui se io anche ho le lune storte, devo sorridere e devo dare il buongiorno a tutti. Mi rendo però conto che sono un privilegiato, perché faccio il lavoro che amo fare, e come dice un vecchio proverbio cinese, se fai il lavoro che ami non lavorerai mai veramente un giorno in vita tua, perché in realtà ti diverti. E quindi io faccio quello che amo fare, e lo faccio davvero con un sorriso, essendo consapevole del fatto che sono davvero un uomo fortunato. Per cui ogni giorno per me è un giorno nuovo, un giorno in cui io devo dare la sveglia a tutti. E attenzione, spesso non sono portatore sempre di belle notizie, anzi per lo più non mi capita. Per cui dobbiamo cercare sempre la via mediana tra è successa un'altra cosa, lo spread è salito, c'è stata un'altra strage di migranti in mare, e si alzano
terremoti.
Muri, si alzano muri, terremoti, ritardi, soccorsi, e dobbiamo intervenire sempre su queste cose, mentre invece io vorrei dare solo notizie del tipo è finita la guerra. Io, la notizia che io sogno di dare è: da oggi tutti gli inviati di guerra devono cercarsi una nuova occupazione.
Ma purtroppo per gli inviati di guerra, che poi resterebbero disoccupati, ma comunque. Allora, svegliarsi presto, prestissimo, immagino pesi, però c'è anche un privilegio, che è quello di avere una visione inedita di Roma.
Assolutamente.
Ci regala una suggestione magari del mattino romano, uno sguardo sulla città che magari non è consueto, un'immagine che le viene.
La città, a quell'ora, l'ora in cui esco io, la città dorme ancora, ma dorme davvero, nel senso che d'inverno io esco alle 5 del mattino, e le 5 sono in realtà le 4 del mattino, perché c'è l'ora solare.
Certo.
Quindi sono le 4 del mattino, quindi è notte piena. E d'inverno Roma ha una magia particolare, perché a volte io vado a Saxa Rubra, un po' fuori Roma,
un po' periferica,
ecco, appunto, e a volte si alza la nebbia. Una mattina, arrivando a Saxa Rubra, ho parcheggiato la macchina e mi sono trovato faccia a faccia con una volpe. Mi sembrava di stare in Amarcord di Fellini, quando il nonno si perde nella nebbia. E uno diceva: che succede? Dove sono esattamente? Mi sembra un'atmosfera fiabesca, magica. Poi mi sono reso conto che in realtà gli animali selvatici stanno arrivando alle periferie delle città.
Sì, 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 infatti, anche un cinghiale alla Baldovina, esatto, recentemente. Appunto. Sì, sì. Prendono gli spazi urbani. Dal 2011 lei è anche membro del consiglio direttorio di UNICEF, e l'UNICEF ha dato dei dati sugli immigrati che appunto arrivano sulle coste del nostro paese, bambini, spesso soli.
Sì.
Ma appunto, dalla sua testimonianza dall'interno, cosa fa concretamente l'UNICEF per aiutare i bambini?
L'UNICEF è una delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo, e non devo spiegare ai vostri radioascoltatori di che cosa si tratta. È uno di quei marchi internazionali della globalizzazione che apre il cuore quando si vede la bandiera in un luogo di guerra. Sulla capacità dell'UNICEF di intervenire immediatamente, magari qualcuno può sollevare anche delle critiche, ci sta, le critiche sono sempre costruttive e vanno sempre accolte, ma sulla efficienza, sulla capacità di esserci, beh, questo no, perché io li vedo, i volontari dell'UNICEF, la vedo la gente impegnata in prima linea, e so qual è il lavoro che fanno. I campi dell'UNICEF sparsi in mezzo mondo sono isole di accoglienza e di, non dico di benessere, ma di sollievo,
certo,
per chi fugge dalla guerra, ma anche dalla guerra della miseria, che è guerra anche quella. E sono una garanzia, sono un luogo ancora aperto all'idea di accoglienza e di egualitarismo.
Certo, l'abbiamo visto anche recentemente con le immagini dei profughi che si accampavano oltre i muri, e appunto persone che andavano loro incontro ad aiutarli. Insomma, in tanta disumanità un faro.
Infatti.
Bambini e infanzia, come racconterebbe la scelta dell'adozione, visto che lei, insomma,
è una scelta d'amore. È una scelta d'amore, è come innamorarsi, però per sempre. Perché ahimè, a volte l'amore tra un uomo e una donna può anche, ahimè,
certo,
avere delle defianze, magari finire, o avere dei periodi di crisi. L'amore per un figlio mai. E non è una paternità surrogata, supplettiva, aggiuntiva, è una paternità o una maternità, nel mio caso una paternità ovviamente, è un gesto d'amore, ma non si può neanche spiegare in realtà, perché io ho scritto un romanzo che si chiama Non chiedere perché, perché significa esattamente questo: non mi chiedere perché l'ho fatto, perché andava fatto, perché la pulsione, perché ci si innamora, e c'è una ragione per questo, ogni ragione buona, e nessuna è sufficiente per spiegarlo. Per cui io sono 25 anni che sono innamorato perso di una bambina che è diventata una donna, oggi ha 25 anni, lavora ed è felice.
Raccontare la prerogativa del giornalista, ma anche dello scrittore. Quindi non possiamo non accennare in ultimo alla sua anche esperienza come scrittore, il Caffè dei Miracoli, il Teorema dei Babà, in particolar modo, insomma, una finestra sul romanzo. Ma quali sono, innanzitutto, come si è avvicinato al romanzo e quali sono i modelli che la ispirano in questa scrittura creativa, diciamo?
Allora, ci sono avvicinato perché avevo fatto una pièce teatrale che avevo scritto io sulla guerra, per cercare di spiegare perché periodicamente l'uomo si fa affascinare dalla guerra. Perché accade periodicamente a ondate, non c'è mai stato un periodo nella storia dell'umanità in cui il pianeta sia stato privo di guerra.
Certo.
È come un morbo. Io sono convinto, dopo che ho letto James Hillman e due magnifici saggi, uno si chiama Il codice dell'anima e l'altro Un terribile amore per la guerra, che si tratti di qualcosa che noi portiamo dentro. È un po' come la presenza del demonio. Certo. Il bene c'è perché c'è il male.
Machiavelli diceva il male nell'uomo.
Quindi io sono convinto che, come Machiavelli diceva, noi ce lo portiamo dentro. Come facciamo a contenerlo, come facciamo a combatterlo? Facciamo con le norme morali, le norme etiche, le norme della legge. Quando la guerra fa saltare tutte queste norme, il demonio viene fuori e si impossessa del pianeta o di quel pezzettino del pianeta. Io ho visto questo, come scrive Kapuscinski in Ebano, ho visto il demonio al lavoro. E le garantisco che è spaventoso, perché il demonio si manifesta negli esseri umani, non si manifesta, non ha la coda, non ha gli zoccoli, gli occhi di brace e le squame verdi, è come me, e questa è una cosa che annichilisce, che annienta, che spaventa. Allora vuol dire che l'unica maniera che noi abbiamo per sedarlo, per tenerlo sotto controllo, è quello di avere fede nella cultura, nell'uomo, nell'umanità, nel bene, nella lotta eterna che è a nostro favore. Noi diciamo sempre, però periodicamente questa cosa si manifesta, e io quando torno da queste vicende faccio sempre un po' fatica a riprendere. Però il bello è che io trovo del bene anche lì. Diceva Hemingway a chi gli chiedeva: ma perché fai l'inviato di guerra? Lui rispondeva con una frase che sembra un po' un paradosso, diceva: in guerra si incontra tanta bella gente.
Magari anche di più rispetto a quelle che incontriamo quotidianamente, insomma. Allora, per concludere la nostra chiacchierata, lei ha già incontrato telefonicamente Papa Francesco, però io glielo chiedo lo stesso: se potesse porgli una domanda o esporgli delle considerazioni, che cosa gli direbbe?
Come facciamo a sconfiggere questo demonio? Ma quello che incontriamo quotidianamente, io non dico quello che si manifesta come il male assoluto, ma quelle piccole cose quotidiane, l'invidia, le cattiverie, queste cose che noi incontriamo quotidianamente, anche quella è una piccola manifestazione del male. Io ho avuto l'onore di incontrarlo anche personalmente, che quell'uomo mi ha cambiato la vita, e gli ho detto: santità, noi facciamo fatica con il nostro lavoro a mantenere la barra dritta, a tenere presente sempre il senso etico della nostra missione, a capire qual è la verità, come cercarla, come non rovinare le persone, perché possiamo anche fare questo, anche non volendolo ovviamente, e facciamo fatica. E lui mi ha guardato, mi ha sorriso, ha fatto: coraggio, avanti così, avanti così. E credo che sia stato il miglior suggerimento che abbia mai avuto in vita mia. Sto parlando di suggerimento professionale, non spirituale.
Benissimo, allora ringraziamo Franco Di Mare per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Cari amici, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra storia di periferia. Bye.